Ogni volta che vado ad assistere ad una conferenza, torno sempre a casa con mille pensieri che mi ronzano per la testa. Questo tipo di eventi amplia sempre un po' gli orizzonti, si sa, sia dal punto di vista tecnologico, ovviamente nuovi strumenti, nuove soluzioni, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle idee. Il confronto con persone estranee che portano con sé le proprie convinzioni, le proprie conoscenze e le proprie riflessioni, almeno per me è sempre un momento profondamente stimolante. In questo episodio di Pensieri in Codice, dunque, ti voglio raccontare un po' come è andato l'Open Source Day 2023, quello che ho imparato e soprattutto le riflessioni che ho maturato nel corso dei giorni successivi. Sigla!
Benvenuti su Pensieri in Codice, il podcast dove si ragiona da informatici, con Valerio Galan.
Il 23 marzo, dunque, sono stato a Firenze e ho preso parte alla fantastica conferenza organizzata dai ragazzi del collettivo Schrödinger Hat. Innanzitutto voglio fare i miei complimenti a tutti gli organizzatori, perché devo dire che hanno messo in piedi davvero un bellissimo evento, ben strutturato nei tempi e nel ritmo, con due chairman simpaticissimi e briosi e in una location splendida a pochi passi dal Ponte Vecchio. Se poi ci mettiamo anche che sono tutti volontari e che hanno gestito più di 300 persone in presenza e più di 600 in remoto, direi che il risultato è stato davvero fantastico, amazing, tanto per usare la parola più gettonata sul palco. E poi ovviamente ci sono stati un bel po' di talk, chiaramente tutti incentrati sull'open source, che era l'argomento principe dell'incontro, ed uno più interessante dell'altro. Sul momento ho subito pensato che si trattasse di un tipo di conferenza di cui secondo me in Italia c'era bisogno, e devo dire che riflettendoci poi anche a mente fresca, la mia idea si è rivelata pienamente confermata. Ho deciso quindi di registrare questo episodio proprio per provare a spiegare il perché ho trovato così interessante questa conferenza, per consigliarti i talk che più ho apprezzato e poi semplicemente perché il tutto mi ha fatto venire voglia di parlarti di open source. Se tu non hai potuto partecipare, ti consiglio di recuperare le registrazioni che trovi sul canale YouTube di Schrödinger Hat e che ti lascio in descrizione. In particolare, ti evidenzio anche i tre talk che io ho trovato più interessanti e che poi per lo più sono stati di ispirazione per questo episodio. Non penso che ci sia bisogno di spiegare cos'è l'open source ad un ascoltatore di Pensieri in Codice. Ogni giorno tutti noi entriamo sicuramente in contatto con qualche software open source, è impossibile evitarlo. Magari ci navighiamo sul web, ci leggiamo le email, magari ci costruiamo i nostri piccoli meccanismi e automatismi di tutti i giorni. Se poi siamo professionisti, in particolare nel campo dell'informatica o anche in generale nelle discipline STEM, perché no, è possibile che utilizziamo vari prodotti open source per lavoro, per sviluppare soluzioni ad hoc, per risolvere problemi specifici. E infine, e dico infine solo perché si tratta del mio settore specifico, quindi quello in cui posso parlare con un minimo di cognizione di causa, in più, se siamo programmatori, l'open source ci permette di fare tantissime cose, oserei dire che è fondamentale per noi. Dai su, siamo onesti, sviluppare software oggi in molti casi vuol dire combinare elementi di altri software. E altrettanto spesso questi elementi sono proprio progetti open source o parte di essi, le cosiddette librerie che utilizziamo, i package, i framework, gli stessi linguaggi di programmazione. Moltissimo software è open source o si basa su open source, internet e il web si basano sull'open source, i social network sono generalmente realizzati a partire da applicativi, protocolli e linguaggi open source, i sistemi operativi e le applicazioni includono al proprio interno componenti open source e questo quando non lo sono proprio interamente. Insomma, possiamo tranquillamente dire che l'open source è un po' ovunque e questa è una gran cosa perché esso permette l'esistenza di tantissime soluzioni che ci sarebbero probabilmente precluse o costerebbero molto di più se non esistesse un tale modello di sviluppo e distribuzione del software. Ma se questo è l'aspetto più evidente, quasi ovvio oserei dire, di tutto questo particolare mondo, ve ne sono poi altri che, pur essendo altrettanto importanti, vengono spesso ignorati dai più e restano confinati solo ai discorsi degli addetti ai lavori e dei più attivi nel campo. In realtà, però, quelli a cui mi riferisco sono aspetti fondamentali per l'esistenza stessa dell'ecosistema open source e, per questo motivo, devono essere tenuti in maggiore considerazione da tutti quelli che sono in qualche modo coinvolti in questo mondo. Non basta essere utilizzatori, bisogna essere utilizzatori perlomeno consapevoli. E il ruolo di conferenze come l'Open Source Day e, perché no, di un piccolo podcast di divulgazione come è Pensieri in Codice, dovrebbe essere anche quello, secondo me, mettere le persone di fronte a fatti che altrimenti tenderebbero a passare più inosservati. D'altronde, come disse Alphonse Bertillon, padre dell'antropologia giudiziaria, cioè quel sistema di riconoscimento biometrico che si utilizza tutt'oggi, uno vede solo quello che osserva e osserva solo quello che ha già in mente. E cos'è la prima cosa che osserviamo tutti dell'open source, la prima che ci viene in mente? Beh, ovvio, l'open source è gratis. D'altronde noi possiamo prendere un software open source e farci un po' quello che vogliamo, no? Lo possiamo scaricare, installare, modificare, riutilizzare senza praticamente nessun tipo di impedimento. Fai un clic qui, un clic lì e il gioco è fatto. Magari ogni tanto si parla di acquistare una licenza, di dover essere in possesso di una chiave di attivazione, ma diciamoci la verità, siamo programmatori, il codice è visibile a tutti e che ci vuole a bypassare qualche controllo, no? Ebbene, se per caso non lo sapessi già, oggi ti svelo un segreto. L'open source non è gratis proprio per niente. Anche volendo tralasciare l'aspetto squisitamente legale, legato alle licenze che consentono maggiori o minori libertà agli utilizzatori e che andrebbero rispettate a prescindere dalla possibilità di essere effettivamente beccati e puniti, e tralasciando anche il fatto che utilizzare un software senza corrispondere a un eventuale compenso richiesto dall'autore equivalga esattamente a rubare, una semplice verità a cui si potrebbe facilmente arrivare utilizzando solo il buonsenso e un pizzico di cervello è che, anche se un software è liberamente disponibile e quindi gratis per noi, per qualcun altro non lo è. Mi spiego meglio. Quello che voglio dire è che i programmi, le librerie, i pacchetti software non crescono spontaneamente sugli alberi. C'è sempre qualcuno che li implementa. In pratica, il costo che noi non paghiamo da una parte, economico o di qualunque altro tipo esso sia, in realtà dall'altra parte è stato già sostenuto da qualcun altro al posto nostro. Dagli autori, innanzitutto, che hanno dedicato il proprio tempo, le proprie competenze e la propria esperienza a sviluppare quel progetto. Poi dai sostenitori, che a vario titolo hanno contribuito, anch'essi con il proprio impegno o economicamente. In alcuni casi da aziende o fondazioni che in vari modi raccolgono capitali da una parte e li dirottano in specifici progetti open dall'altra, ad esempio come avviene per Red Hat o la Apache Foundation. Le figure in gioco possono essere tante e svolgere varie attività, ma il punto è che se un software esiste, progredisce e magari prospera anche, ciò avviene per merito di qualcuno che impiega le proprie risorse per pagare il costo di questa possibilità. Ricordiamocene dunque quando ci accorgiamo di usare davvero tanto quel programma o quella libreria, potrebbe magari essere il caso di fare una piccola donazione, no? Di acquistare quella licenza che viene richiesta dall'autore invece di andare a cercare la crack. E ricordiamocene anche quando come programmatori notiamo un bug. Invece di ignorarlo o tapparlo semplicemente andare avanti per la nostra strada, potremmo spendere qualche minuto del nostro tempo a segnalarlo, perché no? Magari a sottomettere una pull request che lo corregga. Potremmo addirittura pensare di contribuire attivamente allo sviluppo del progetto, se ritenessimo. Ovviamente, ognuno con i propri mezzi, con quello che ha a disposizione. L'impegno di un'azienda che basa il proprio business su un progetto open source dovrebbe essere chiaramente e proporzionalmente più grande rispetto a quello di qualcuno che quel progetto lo utilizza per hobby o addirittura solo per sperimentare e imparare qualcosa di nuovo. ognuno potrebbe contribuire con quel che sente di poter fare, insomma, a nessuno chiaramente si richiede l'impossibile. Chiarito ciò, un secondo aspetto del mondo dell'open source che secondo me tendiamo generalmente ad ignorare è che un progetto potrebbe non essere eterno. Oggi è lì, a nostra disposizione, ma domani potrebbe non essere più così. E già, può capitare che un progetto scompaia, fallisca o cambi al punto da non essere più utile ai nostri scopi. E questo può accadere in qualsiasi ambito, non solo nell'open source. So che detta così suona strano, ma pensaci, ne abbiamo già parlato anche nell'episodio con Daniele di Opinioni in Open Source. È successo da poco che alcuni maintainer di pacchetti NPM abbiano dato prova della fragilità del sistema inserendo appositamente codice bloccante nei propri progetti. Ma oltre a ciò può anche capitare che l'account di uno sviluppatore venga bucato e il codice eliminato, o che i proprietari stessi decidano di cancellare ogni traccia del software dei repository perché presi dallo sconforto di non sentirsi sostenuti da nessuno, nonostante i propri prodotti siano utilizzati da centinaia di migliaia di persone. E non sto inventando, trovi maggiori dettagli nei talk che ti lascio in descrizione. Tra l'altro, questo caso particolare è proprio una conseguenza di ciò che abbiamo detto nel blocco precedente. Il costo di sviluppare e mantenere un progetto open source potrebbe diventare eccessivamente gravoso per coloro che sono costretti a pagarlo, e questo se non ricevono aiuti a sufficienza. Si tratta banalmente di una questione di sostenibilità. Se il progetto non è sostenibile, viene abbandonato. E poi ancora, potrebbe capitare che una qualche azienda decida di assumere gli sviluppatori di un progetto e lo sviluppo prosegue in modalità chiusa, e che nessuno prenda il posto dei vecchi maintainer nel codice open. In effetti, però, per quello che voglio dire, non è poi così importante il motivo. La realtà è semplicemente che può accadere che dei pacchetti, anche largamente adottati, possano venire meno per una qualsiasi ragione, e anche se di solito la situazione poi dopo un po' si stabilizza, nessuno può garantirci che sia così a priori. Magari, quindi, pensiamo anche a questo la prossima volta che stiamo decidendo se adottare o meno una dipendenza per il progetto che stiamo sviluppando. Infine, secondo me, un terzo aspetto che quasi sempre passa sotto traccia quando si parla di open source è che un progetto, in generale, non è fatto di solo codice. Non basta essere bravi programmatori per creare un software open source di successo, servono tanti altri talenti. Essere in grado di spingerne l'adozione, per esempio, saper creare una community che lo apprezzi e lo sostenga, riuscire a gestire le tantissime attività necessarie, dalla correzione dei bug alla creazione delle funzionalità nuove, la comunicazione, la direzione di tante persone magari molto diverse per cultura e provenienza. Tra le varie affermazioni che ho sentito e che mi hanno colpito all'Open Source Day, ce n'è stata una in particolare che mi è subito parsa incredibilmente vera, e cioè un progetto open source vale quanto la sua community. Se non sbaglio, è stato proprio Matteo Collina a dirlo nel suo talk. Migliore infatti è la community, maggiori sono l'interesse e il coinvolgimento che ha, più è probabile che i suoi appartenenti siano disposti e in grado di sostenere il progetto, di supportarlo in tanti modi e di dedicarvi tempo e risorse che nell'insieme ne determineranno la prosperità. Eccola un'altra cosa a cui pensare magari di tanto in tanto. Qual è il software open source che usiamo di più, di cui non potremmo proprio fare a meno? Forse potrebbe valere la pena di avvicinarsi alla sua community per dare una mano. E non preoccuparti se per caso non sei un programmatore o non conosci il linguaggio utilizzato. Ci sono tanti modi in cui puoi dare una mano che non implichino necessariamente il fatto di dover mettere le mani nel codice. C'è tutta la parte amministrativa, ad esempio, la documentazione. Se poi parliamo di aziende che sfruttano progetti open source per il proprio business, beh, questa potrebbe essere un'occasione per dedicare parte delle proprie risorse a tali progetti ed entrare a far parte della community. Operazioni del genere, se fatte nel modo corretto, possono portare grandi benefici a tutte le parti coinvolte, come ha chiaramente spiegato Francesco Corti nel suo talk. Forse, se non eri già a conoscenza di tutto quello che ti ho detto oggi, ovviamente, in questi pochi minuti potrei aver cambiato un pochino la concezione che avevi dell'open source, e se è così, ne sono contento. Magari pensavi erroneamente che si trattasse di un mondo idilliaco in cui degli esperti mettono gratuitamente a disposizione di tutti le proprie conoscenze, o in cui i vari geni sparsi per il mondo realizzano semplici software scrivendo poche righe di codice in pochi minuti in cambio della gloria. O magari semplicemente non avevi mai riflettuto sul perché tanto codice si trova così a tua disposizione. Beh, in ogni caso spero di averti messo la pulce nell'orecchio almeno su un paio di cose. La verità è che l'open source è una lotta continua fatta di persone che sacrificano spesso il proprio tempo libero, le proprie nottate e i propri giorni di vacanza per portare avanti progetti di cui sono convinti, in cui ripongono le proprie speranze per il futuro. Nessun progetto open source va dato per scontato o arriva al successo senza un enorme lavoro e impegno da parte di qualcuno. Ma allora, a questo punto, ti potresti chiedere perché tante persone sviluppano questo genere di progetti? Perché tante persone lavorano gratis, almeno inizialmente, a software che potrebbero o non potrebbero mai portare un vero e proprio ritorno per loro, in un mondo in cui una grande azienda può replicare il tuo prodotto praticamente a tempo zero? Beh, innanzitutto, nessuno può negare che ci sia una certa componente di passione in tutto questo. Passione per lo sviluppo software, per un certo argomento o un campo di applicazione specifico. Il fatto di vedere una propria idea prendere forma, funzionare ed essere apprezzata da tante persone ha sempre un certo fascino, diciamocelo. Ma poi ci sono anche delle questioni più pragmatiche da tener presente. Gestire o partecipare a un progetto open source permette di acquisire molte competenze e soft skill. Permette di imparare a scrivere correttamente un commit o una pull request, tanto per dirne una. Imparare a confrontarsi con gli altri sulle scelte da prendere, abituarsi a gestire un rifiuto o un contrasto, perché no? Se poi si dovesse riuscire a mettere insieme il giusto impegno, la giusta idea, abbastanza costanza e un pizzico di fortuna che serve sempre, beh, potrebbero anche iniziare ad arrivare grandi soddisfazioni. Centinaia di migliaia di download, un po' di fama, la costruzione di una solida reputazione da sviluppatore, contatti da fondazioni e aziende, e così via. E proprio parlando di aziende, invece, quali potrebbero essere i vantaggi dell'investire nell'open source? Perché ne esistono tante di aziende che scommettono su questo mondo. Beh, come accennavo prima, Francesco Corti nel suo talk è stato chiarissimo su questo punto. A proposito, ora proverò ad accennare brevemente il concetto, ma se non si è capito, ti sto ripetutamente consigliando di recuperare le registrazioni che trovi in descrizione. La questione comunque è che la vendita di software e servizi nel campo open source può essere vista come una sorta di imbuto. In alto, nella parte larga, ci sono le prime fasi del processo di vendita, come la scoperta del software da parte degli utilizzatori, l'apprezzamento, l'adozione, eccetera, mentre in basso ci sono le fasi conclusive, come ovviamente l'acquisto. Per via della forma a imbuto, più si scende verso il basso, meno sono i soggetti che raggiungono le fasi più in profondità. Banalmente, per fare un esempio, se 1 milione di persone conoscono il mio progetto, magari 100.000 lo proveranno, 10.000 lo adotteranno e 500 arriveranno a comprarne la versione premium, tanto per capirci. Per un'azienda, quindi, esiste la possibilità di adottare una strategia doppia: sostenere attivamente un progetto open source e, contemporaneamente, svilupparne una versione premium a pagamento o da utilizzare internamente per sostenere i propri servizi o per qualsiasi altro scopo che sia monetizzabile. Così facendo, il concetto di base diventa che più grande sarà il successo della parte open del progetto, più largo sarà l'imbuto e maggiori saranno le possibilità di portare soggetti ad acquistare i prodotti più avanzati o di avere un prodotto interno più performante. Insomma, per concludere in due parole, l'open source non è solo software che aleggia sul web e vive di vita propria, nascendo e crescendo spontaneamente. Si tratta piuttosto di un ecosistema complesso che richiede tanto impegno per essere sostenuto, ma che al tempo stesso concede grandissime possibilità e soddisfazioni a coloro che sono disposti a dedicarvi abbastanza tempo e abbastanza risorse. Bene, spero di averti raccontato qualcosa di nuovo e di interessante sul mondo dell'open source e ci tengo a rinnovare ancora i miei complimenti a Schrödinger Hut per aver organizzato un così interessante evento. Prima di chiudere, come al solito, ringrazio Edoardo e Carlo che sono i donatori fissi del podcast da ormai alcuni mesi e oggi aggiungo anche Arturo che ha inviato la sua donazione un po' di tempo fa, ma siccome io sono indietrissimo con gli episodi, non avevo ancora avuto modo di ringraziarlo. A te che mi stai ascoltando, poi, ricordo che sul sito pensierincodice.it trovi tutti i link utili per dare il tuo supporto, donazioni, affiliazioni, gruppo Telegram, canale Telegram, ormai lo sai come funziona. Se invece preferisci sostenere senza spendere alcunché, puoi farlo diffondendo il podcast. Lo so che sembra nulla, ma è importante. Quindi fallo ascoltare a qualcun altro, a chiunque pensi che possa apprezzarlo, magari condividilo in un gruppo. In ogni caso, io ti ringrazio già per aver ascoltato. Noi ci risentiamo al prossimo episodio e non dimenticare mai che un informatico risolve problemi, a volte, anche usando il computer.